La Guardia Costiera ci dice: se volete potete imbarcarvi a Marsiglia, partiamo domani alle 15:30.
Che io pensavo, se non parto oggi basta, ho perso tutte le tappe. Invece lui tranquillo mi fa: se non ce la fai adesso a farti rifare la carta d'identità, puoi imbarcarti a Marsiglia.
Storie di rocambolesche crociere e di concorsi truccati in una puntata che si intitola Su misura.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Abbiamo la storia di una crociera che in realtà non inizia sotto la migliore stella. L'ha raccontato Massimo in apertura. Loro sono una famiglia veneta che arriva a Livorno perché sta per partire una crociera, ma quando arrivano lì succede una di quelle cose per cui probabilmente alcune famiglie potrebbero esplodere, cioè moglie e marito, padre e madre potrebbero prendersi a male parole per il resto della vacanza e rovinarsi la vacanza. Cioè c'è una carta di identità di uno dei due figli che è scaduta e quindi loro non possono salire su quella nave da crociera insieme all'altro fratello, alla mamma e ai due nonni che sono anche loro in crociera con loro, e quindi decidono di andare a farsela fare in comune, solo che loro sono di Vicenza e da Vicenza dovranno andare a Marsiglia, ed è lontana Marsiglia, è vicino all'Islanda Marsiglia, quindi ci mettono un po' insomma ad arrivare, ma alla fine chissà se ce la faranno, lo scopriremo grazie alla loro storia. Scusate, mi è scappato questo meme, era Padova che era lontana dall'Islanda.
E adesso arriva una bambina dall'Islanda, ma sai dov'è l'Islanda?
È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova l'Islanda.
È lontana l'Islanda, è vicino a Padova. E invece poi chiudiamo, non so perché mi viene questa voce roca, forse perché il bambino nel video, famoso video, c'è la roca. Torniamo a questa puntata che si intitola Su misura, perché dopo la storia di questo viaggio che praticamente si costruiscono su misura, anche molto aiutati dalle persone che in comune aprono gli uffici anagrafe per fargli la carta d'identità, aiutati anche da un autista di autobus che torna indietro a prenderli per riportarli a casa, ecco, dopo questo viaggio su misura vi raccontiamo un'altra storia su misura, ed è la storia di un concorso che viene istituito per poter regalare un viaggio a una persona a cui tutti vogliono molto molto bene. È una storia molto bizzarra, l'abbiamo trovata sul Washington Post, la puntata si intitola Su misura. Benvenuti. Dopo mesi di preparativi, a maggio di quest'anno tutta la mia famiglia parte per il porto di Livorno. Ci aspetta una bella crociera regalo della nonna di Letta. Ma al momento dell'imbarco ecco l'imprevisto. Nonno e nonna sono a posto, moglie Monica e primogenito Gabriel anche, io pure, ma la carta di identità del piccolo Dorian invece è scaduta. Non ce ne eravamo accorti. Chiedo di poter parlare con un comandante, una guardia costiera, ma la risposta è sempre la stessa. Potete tornare a casa, rifare la carta di identità e poi tornare qui. Partiamo tra qualche ora. Noi abitiamo a Sossano, un piccolo paesino della provincia di Vicenza. Da Livorno ci vogliono 4 ore. È domenica e siamo senza auto. La guardia costiera aggiunge: se volete potete imbarcarvi anche a Marsiglia, alla prossima tappa. Partiamo domani alle 15:30. Decidiamo di buttarci in quello che mio figlio e io ricorderemo come la nostra giornata più lunga.
Adesso io non so com'è il menage familiare delle altre case, però diciamo che i piccolini di casa abbiamo sempre fatto la carta d'identità al primo momento possibile, insomma, per poi lasciarla il più delle volte o nel cassettino di casa, e qualche volta mia moglie Monica la teneva nel suo portafoglio quando andava dalla pediatra. Era un documento più di pro forma quasi, cioè non era un documento che consultavamo spesso.
Iniziano una serie di telefonate per rintracciare il pullman e chiedergli se può tornare indietro a prenderci, cercare il sindaco del mio comune per chiedergli se può aprire l'ufficio anagrafe di domenica e nel frattempo rassicurare tutti che a Marsiglia ci saremmo rivisti in qualche modo. L'autista del pullman è gentile, chiede l'autorizzazione per tornare a Livorno e da casa gliela concedono. Il comune di Sossano rintraccia la detta all'anagrafe, si rende disponibile ma non oltre una certa ora. deve andare a messa. Ma ammesso che vada tutto liscio con la carta d'identità, poi dovremo spostarci verso una stazione. Con l'autista riusciamo a stimare l'ora di arrivo al municipio del mio paesino, iniziamo a calcolare le tratte per andare almeno fino a Vicenza. Ci accertiamo che l'amico sindaco ci dia il suo supporto e compriamo un biglietto Flixbus che ci avrebbe portato da Vicenza a Verona, un po' più verso est, verso la Francia. La nostra agognata meta, insomma. Arriviamo a casa, prendiamo le fototessere di Dorian e mezz'ora dopo abbiamo un nuovo documento di identità tra le mani. Chiedo un passaggio a un vicino per arrivare a Vicenza. Accetta senza pensarci troppo. Paghiamo il debito raccontando l'inizio del nostro strano viaggio. Vicenza è calda e caotica nella zona della stazione. Noi abbiamo uno zaino con un po' di provviste, qualche fumetto, un cavo per ricaricare il cellulare e la voglia di riuscirci. L'applicazione Flixbus ci permette di vedere tutta la ramificazione del percorso da lì fino a Marsiglia. Iniziamo quindi a conoscere quello che Dorian e io avremmo rinominato il colorato popolo della notte. Tutte persone gentili, in viaggio come noi, con mete diverse, poco bagaglio, ma la voglia di aiutare i loro simili. Vicenza, Verona e poi Milano. C'è una sosta di 3 ore nel cuore della notte in una stazioncina di periferia. Non il posto più raccomandabile per portare il mio secondogenito. Alle 3 del mattino arriva l'autobus che ci porterà direttamente a Marsiglia. Scatto una foto a mio figlio che ne immortala tutta la sua piccola ma incrollabile forza di volontà e la invio ai naviganti. Sul pullman per la prima volta dormiamo. Crolliamo per un breve sonno che ci ritempra un po'. Ci sveglia il primo sole di Nizza. Siamo in Francia e l'autista si ferma in un'area di sosta. Ormai sentiamo di avercela fatta. Le ultime ore volano veloci nel nuovo paesaggio ricco di colline, mare in vista e qualche palma di tanto in tanto. Alla vista del cartello Marseille, i nostri occhi si illuminano. And we believed her then, oh. 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 Verifico la posizione GPS della stazione d'arrivo e della nave. Saremo lì per mezzogiorno e abbiamo qualche ora per percorrere 2,5 km. Ho ancora l'applicazione per il noleggio delle bici che abbiamo usato a Bruxelles e scopriamo che funziona anche lì, in Francia. Solo che Dorian è troppo piccolo per riuscire a pedalare. Proviamo diverse bici, ma tutte non sono adatte. Dovremmo farla a piedi, oppure prendere una bici in due con lui seduto sul retro. Non sarebbe concesso, ma c'è tanta euforia nell'aria e ci lanciamo giù per le discese in due sulla stessa bici elettrica. Ben presto i fattorini del food delivery iniziano a notarci e a salutarci, augurandoci buon viaggio. Anche questa volta il popolo della strada ci ha riconosciuto e scortato per un pezzo del nostro viaggio. Siamo vicini, ma ulteriori intoppi sono dietro l'angolo. Dopo le discese iniziano le salite e la batteria della bici si blocca. Ora dobbiamo pedalare con fatica. Ci sfianchiamo per bene, ma siamo sempre più vicini alla meta. Iniziamo a vedere le prime navi. Il porto è vicino e noi pedaliamo sudati, ma eccitati. A un certo punto non possiamo più procedere perché l'accesso all'area portuale ovviamente non ci permetterebbe di portare dentro una bicicletta. La lasciamo al prossimo che la prenderà, pensando a quanto dovrà faticare per ricaricarla, e ci avviamo sorridendo verso il cancello del porto. Una guardia ci chiede la carta d'imbarco della nave e ovviamente noi non ce l'abbiamo, ma per fortuna il biglietto che tenevamo fotografato nel cellulare è sufficiente per farci passare. Il porto è gigantesco, le navi ormeggiate sono enormi e quindi lo spazio che le deve ospitare è ancora più grande. Siamo stanchi e sudatissimi per la pedalata forzata, ma ormai dobbiamo solo cercare la nostra nave. L'avevamo vista in foto, ha gli acquascivoli verdi in cima e tra poco li avremo usati per divertirci e lasciarci tutto alle spalle. Camminiamo tanto, il porto è più grande di quello che avremmo potuto immaginare, ma ad un certo punto scorgiamo gli acquascivoli. Ci basta attraversare un cantiere edile e siamo arrivati. Peccato che non riusciamo a capire come oltrepassarlo. Evidentemente, girando a zonzo, siamo entrati in aree non adatte a noi piccoli giramondo inseguinavi e ben presto capiamo di essere ingabbiati nelle reti zincate del cantiere. Un operaio francese ci viene incontro con aria irritata. Non dovremmo essere lì. Lo sa lui, lo sappiamo anche noi, ma non sappiamo come uscirne. La nave è in vista, ma ci sono reti ovunque. Il popolo però ci aiuta ancora una volta. L'operaio capisce che siamo stanchi, forse troppo per una breve passeggiata per le vie di Marsiglia, e ci fa cenno di seguirlo.
credo che ci sia qualcosa che si muove quando tu ti sforzi tanto per fare una cosa. L'universo un po' attorno a te, fatto di tante piccole cose, un pochino si allinea, ti agevola un pochino, cioè ti fa capire se stai facendo la cosa giusta. Ho un po' questo pensiero mio.
L'operaio ci porta vicino alla rete più vicina in linea d'aria alla nave, prende una tenaglia, fa saltare due ganci in fil di ferro e ci fa cenno di passare velocemente. Lui avrebbe chiuso il varco subito dopo. Sbigottiti e increduli, possiamo solo ringraziarlo per poi dirigerci al cancello di accesso della nave. Lì ci viene chiesta per una seconda volta la carta d'imbarco e noi, che ormai pensiamo di conoscere il trucco, ci limitiamo a mostrare il biglietto dello smartphone, ma stavolta non funziona. La guardia è impassibile e non ci lascia giustamente passare. Noi non siamo mai saliti a bordo della nave, lui ha la lista dei passeggeri e noi non risultiamo. Sembra tutto perduto, proprio lì, a pochi passi dalla nave, dopo aver percorso mezza Italia in pullman. Ma ad un certo punto spunta un uomo in divisa che conosciamo. L'abbiamo visto a Livorno e ci aveva consigliato di imbarcarci in Francia. Ci identifica al volo e ci sorride. Benvenuti a Marsiglia. Ce l'avete fatta. Bravi. Poco dopo siamo a bordo. Nonni, mamma e fratellone ci riabbracciano dopo una lunga giornata e finalmente anche per Dorian e me inizia la crociera. Un viaggio inaspettato, strano ma pieno di belle persone che ci hanno aiutato. Per certi versi, la parte più bella della crociera. Senz'altro, la più avventurosa. Si intitola Finish Line, questo brano di Jade Jackson, e la Finish Line era per Massimo e per suo figlio proprio la poppa della barca, della nave da crociera sulla quale sono saliti al volo a Marsiglia. Pronto? Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te.
Quando è successa questa cosa? La scorsa estate?
È successo quest'estate, a maggio.
Quest'estate. Avete un ricordo, diciamo, in famiglia se ne parla ancora come di un'avventura? Oppure c'è qualcuno che si è sentito le parole per questa carta di identità scaduta che nessuno aveva controllato? Non so, i nonni, tu...
Ma guarda, allora, naturalmente i genitori, cioè io e la mia moglie Monica, siamo i colpevoli, senza alcun ombra di dubbio, però l'attenzione si è spostata su qualcos'altro, prima sullo sbigottimento, poi effettivamente sì, la carta era stata verificata dall'agenzia di viaggio e anche lei non aveva notato nulla, ma al di là di quello, non per voler cercare un colpevole o volerlo schivare, tutto poi si è concentrato su quello che è successo un attimo dopo, sul fatto che qualcuno è partito per un viaggio e qualcuno è partito per un altro viaggio.
Senti, quanto è durato? Quante ore avete fatto in viaggio alla fine tu e Dorian?
Abbiamo fatto più di 24 ore perché siamo partiti attorno al mezzogiorno, più o meno, di Livorno, e ci siamo trovati alle 3:30 circa del pomeriggio del giorno dopo.
Senti, quando tu dici che l'autista del pullman vi ha aiutato perché è tornato indietro, di quale pullman stiamo parlando?
Un pullman organizzato dall'agenzia Viaggi, ci raccoglieva in paese, perché era una gita organizzata in paese.
Ho capito.
Ci portava dal nostro paesino Sossano fino a Livorno.
Quindi in pratica lui stava tornando indietro vuoto ed è ritornato a prendervi.
Sì, esattamente.
Quindi vi ha lasciato direttamente al comune, all'ufficio anagrafe?
Quasi. In realtà non poteva neanche entrare in paese. Ah. È stata anche una scena comica, c'era anche un cartello freschissimo messo da poco. Ho scritto vietato l'accesso ai mezzi pesanti, pullman.
Tutte contro sono successe praticamente.
Tutta l'apparenza contro, ma che tutte si sono risolte bene. Quindi questa è la cosa incredibile del viaggio.
Ma infatti questa cosa che tu dici, no, che le persone, lo chiami il popolo della notte, il popolo della strada, che in qualche modo vi hanno aiutato, no? Financo questo operaio che taglia una rete metallica del cantiere a Marsiglia,
sì,
per farvi passare.
Il finale era incredibile perché noi a un certo punto eravamo stanchi, sporchi, perché il pezzetto di strada con la bicicletta elettrica che si è scaricata ci ha distrutto, perché quella parte lì si doveva sudare, pedalare, certo, per le collinette che sono a fianco del porto. Siamo arrivati stanchi, demoliti, e vedere che ci siamo auto ingabbiati da soli, perché siamo finiti dentro un cantiere Passeggiare per le vie di un porto non è molto semplice, perché il porto è gigantesco, non hai una grande visuale perché tu cammini a terra,
certo.
Tutto è molto più grande di te e fai fatica a vedere oltre gli ostacoli.
Sì, sì, chiaro, perché ci sono magari dei percorsi prestabiliti che però tu non riconosci e vedi magari solo la sagoma della nave, oppure degli scivoli, come è capitato a voi, no? Sognavate gli scivoli sul ponte della nave. Però mi sembra di capire, tu sei un ottimista, Massimo, oppure semplicemente ti ha preso bene questo viaggio e ti sembrava che le cose girassero nel modo giusto?
Ma io sono un ottimista.
Okay.
Io credo che se ci credi tanto in una cosa e ti ci sforzi, la cosa va avanti, ci riesci. Devi sforzarti, naturalmente, nulla arriva dal cielo, però devi crederci.
Senti, come sta Dorian? Ricorda ancora questo? Cioè, è una cosa che consiglieresti ai padri per stare un po' col proprio figlio? Dimenticate una carta d'identità e fatevi 24 ore di viaggio con lui.
Allora, è un po' difficile da augurare a qualcuno, perché sembra di augurare una cosa brutta.
No.
Però il risultato è stato bello, è stato proprio bello.
Cioè, Dorian quindi è contento, ancora ne parla.
Dorian, lui non è un ottimista come me, lui sarebbe più sul pessimista, ma perché è piccolino comunque, quindi fa fatica magari a vedere schemi complessi e a organizzare delle cose così complicate. Però vedo che man mano che cresce prende esperienza di quel che fa e diventa, si sta aprendo, si sta schiudendo e diventa probabilmente più simile a me.
Senti, ti ringrazio molto Massimo davvero per questa storia. Alla fine ve la siete goduta questa crociera?
Sì, sì, siamo andati su ed è stato molto bello.
Benissimo.
Sì.
Salutaci tutti, anche Doria, anche il coprotagonista, ma anche il resto della famiglia che era serenamente ad aspettarvi sulla nave. In bocca al lupo per tutto e grazie.
Certo, grazie a voi.
Ciao.
Buona
Massimo. Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao.
Loro sono i Lemon Twigs che cantano Tailor Made per una puntata che si intitola Su Misura. Ora Ilaria Gaspari e poi ascoltiamo le borse in diretta e torniamo a raccontare.
La storia di Massimo e del suo bimbo Dorian è un'avventura picaresca ed è una vera avventura, un'avventura di viaggio che si svolge esattamente come una fiaba. Come in una fiaba loro hanno un fine molto preciso, molto presente, che è quello di raggiungere il resto della famiglia a bordo della nave. Come in una fiaba si lanciano in un percorso che è una vera avventura, cioè è uno slancio verso cose, eventi, incontri imprevisti e imprevedibili, ed è ricco appunto di interazioni con degli sconosciuti la cui gentilezza li trasforma in aiutanti dei protagonisti, come succede in una fiaba e dall'inizio, dall'alba dei tempi in tutte le narrazioni. Pensiamo all'Odissea, in cui tutta la sete di conoscenza e di avventure avvincenti arriva ad avvolgere Odisseo durante il viaggio, non tanto appunto nell'approdo a Itaca quanto nel percorso che lui compie. Ecco, anche in questo caso la parte più interessante, più vera, più profonda, più reale, più vissuta, più intensa della loro vicenda è quella del viaggio, che li porta alla meta. Non tanto il raggiungimento della meta quindi è importante, quanto lo slancio che questo profondo desiderio di arrivare, quindi questo fine così preciso, dà ai loro passi. E la loro conoscenza e la loro appunto quindi volontà di costruirsi esperienze e ricordi, e queste esperienze e questi ricordi si nutrono molto più del percorso che della meta. Come scrisse Konstantinos Kavafis, il poeta greco, se per Itaca volgi il tuo viaggio, fa voti che ti sia lunga la via e colma di vicende e conoscenze.
Matteo Caccia racconta.
Esistono abiti su misura, cioè quelli fatti dai sarti, esistono i menù su misura, quelli fatti dagli chef per i clienti particolarmente esigenti. Esistono anche crociere su misura, un po' come quella fatta dal nostro Massimo con suo figlio Dorian, che ha preferito, per spirito d'avventura, partire da Marsiglia piuttosto che da Livorno. E adesso stiamo invece per scoprire che esistono anche concorsi su misura. Ecco, la prossima è una bellissima storia che abbiamo trovato sul Washington Post. L'ha scritta Daniel Wu e si intitola Un netturbino di Londra vince una vacanza da sogno in un concorso creato apposta per lui. State con noi. Quando si è sparsa la voce che Paul Spires, un operatore ecologico della verde periferia di Beckenham, nel sud di Londra, aveva difficoltà a mettere insieme i soldi per una vacanza da sogno in Portogallo, gli abitanti della sua città si sono mobilitati per dimostrare apprezzamento per il loro amato custode e hanno raccolto circa 4.000 sterline per il suo viaggio. Ma i capi di Spires non gli hanno permesso di prendere i soldi. Ai donatori, quelli che avevano messo i soldi, è stato detto che il contratto tra la società di gestione dei rifiuti, datore di lavoro di Spires, e il consiglio locale proibiva a Spires di accettare denaro al di fuori del suo stipendio. Per gli sgomenti residenti di Beckenham, quella che era una bella storia edificante è diventata una commedia grottesca sull'inflessibilità aziendale.
They said Paul wasn't allowed to accept funds from the public, a move which caused outrage in the community, with the MP getting involved.
I giornali britannici non si sono lasciati sfuggire alla notizia e il membro del Parlamento locale ha scritto una nota pubblica per lamentarsi. La storia è arrivata sulle scrivanie di On the Beach, un'agenzia di viaggi britannica, dove i dipendenti si sono chiesti: ok, Spires non può ricevere un regalo, ma se fosse il fortunato vincitore di un concorso? Per cui l'agenzia ha lanciato un concorso a premi per una vacanza unica nel suo genere, con un prezzo sospettosamente simile alla raccolta fondi proibita, valida solo per uno spazzino di Beckenham di nome Spires. Giorni dopo, la subdola scappatoia ha funzionato e a Spires è stato consegnato un buono per la vacanza dei suoi sogni, con la benedizione del suo datore di lavoro. «Sono al settimo cielo per questa vacanza», ha raccontato Spires in una dichiarazione condivisa da Lisa Knight, che è un agente immobiliare di Beckenham che ha organizzato la sua raccolta fondi. «Non pensavo che potesse accadere». «È stato fantastico quello che hanno fatto», ha detto Knight a proposito del concorso in un'intervista al Washington Post. «È stata un'idea adorabile». I datori di lavoro di Spires non sono arrabbiati per la sua vittoria al concorso. L'azienda ha dichiarato di essere lieti che Paul possa recarsi in Portogallo per una meritata vacanza grazie alla vittoria del concorso. Knight ha detto che Spires, che ha 63 anni, è una presenza costante e accattivante sulle strade, sulla High Street di Beckenham dove lavora. Quando Spires passa davanti al suo ufficio verso le 5 del pomeriggio ogni giorno, sente il suo biglietto da visita, la musica di Elvis Presley che Spires riproduce sempre da un altoparlante mentre pulisce. È una persona positiva e sempre così felice, racconta Knight. A fine luglio Spires ha detto alla sua amica che il suo compleanno si stava avvicinando e che stava risparmiando per andare in Portogallo. Spires era stato all'estero solo una volta nella sua vita, in una città costiera in Portogallo, diversi anni prima. Ha raccontato a Knight che avrebbe voluto visitarla di nuovo, quella città. Con il permesso di Spires, Knight ha avviato una campagna GoFundMe e l'ha pubblicizzata su un gruppo Facebook della città. Le donazioni sono piovute e i commentatori hanno espresso la loro ammirazione per Spires e il suo lavoro nel mantenere pulita la città. «Non sapevo di essere così apprezzato», ha raccontato lui in una dichiarazione. Beckenham ha raccolto circa 4.000 sterline, quasi 5.000 euro per Spires, in poco più di due settimane. Ma quando Knight ha scritto all'azienda per chiedere di dare i soldi a Spires, ha ricevuto la cattiva notizia.
Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl,
that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love.
L'azienda di Spiers ha dichiarato che il suo contratto con il consiglio di Bromley, che supervisionava Beckenham, non consente al nostro personale, così dice, di accettare denaro o incentivi al di fuori delle strutture retributive concordate. È una clausola contenuta nella maggior parte dei contratti del settore pubblico per garantire equità e trasparenza. Sebbene comprendiamo che questa questione sia fuori dall'ordinario, è comunque soggetta a un obbligo contrattuale e dobbiamo trattarla di conseguenza, ha dichiarato l'azienda. Mentre si diffondeva la notizia del dilemma di Spiers, Liam Conlon, un parlamentare laborista per l'area che include Beckenham, cioè il paese di Spiers, ha affermato di aver iniziato a ricevere email degli elettori sulla questione e di aver contattato l'azienda di Spiers e il consiglio di Bromley. Conlon ha definito la restrizione ridicola. Penso che molte persone capiscano perché a volte esistono quelle clausole nei contratti e servono a prevenire cose come la corruzione o i conflitti di interesse, ma questo è stato chiaramente un regalo, gentile e generoso, da parte della comunità a Paul, come riconoscimento del suo lavoro. La storia si è presto diffusa oltre Londra. Spiers era diventato un argomento caldo negli uffici di On the Beach, l'agenzia di viaggi che ha sede nella città di Manchester, a nord dell'Inghilterra. Zoe Harris, responsabile dei clienti dell'agenzia, ha detto che il suo team di marketing pensava di avere trovato una scappatoia. Qualcuno ha detto, beh, perché non gli facciamo vincere i soldi? È impossibile che l'azienda abbia una regola nel suo contratto che non gli permetta di partecipare e di vincere un concorso. Dopo aver consultato i loro avvocati, Harris e il suo team hanno messo insieme un annuncio per un concorso che solo Spiers poteva vincere. I termini e le condizioni non specifici del concorso stabilivano infatti che i partecipanti dovevano amare Elvis Presley, avere un'età compresa tra i 62 e i 64 anni, essere amati dalla comunità locale ed essere uno spazzino di Beckenham di nome Spiers. Poi hanno contattato la signora Knight. Abbiamo parlato con lei, le abbiamo spiegato di questo fantastico concorso a cui Paul avrebbe dovuto partecipare. La scappatoia ha funzionato. La signora Knight ha confermato all'azienda che Spire poteva accettare tranquillamente le sue vincite e alla fine si è assicurato il viaggio in Portogallo. Poiché l'agenzia sta offrendo i propri fondi per la vacanza di Spires, Knight sta cercando modi per utilizzare i fondi che lei aveva raccolto su GoFundMe per un'iniziativa della comunità o rimborsare tutti i donatori. Dice, non credo che questo avrebbe ottenuto neanche lontanamente il seguito che ha ottenuto senza le persone che sostengono la città, a cui sono davvero, davvero grata. L'agenzia On The Beach ha offerto a Spires un pacchetto di una settimana di vacanza al mare all inclusive, ha raccontato Harris. Ha detto che Spires spera di tornare ad Albufeira, la città costiera che ha visitato in precedenza. Vorrei fare una gita in barca intorno all'isola che non potevo permettermi l'ultima volta, ha raccontato Spires. Mi piacerebbe vedere i delfini, ma non ci andrò, perché non so nuotare. Loro sono Garbage che cantano Special, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata in un pezzo del Washington Post a firma di Daniel Hu, che si intitola Un netturbino di Londra vince una vacanza da sogno in un concorso creato apposta per lui. È una notizia di Ferragosto di quest'anno. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra nuova storia seriale tratta dal podcast Come una marea.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Come una marea, raccontato da Francesca Zanni, scritta a quattro mani con Enrico Bergianti. Negli scorsi giorni abbiamo scoperto come Franco, che è il protagonista di questa storia, sia diventato una sorta di perseguitato politico nella provincia di Salerno, nonostante il passare degli anni e la sua nuova vita da maestro elementare. Viene catturato sulla spiaggia di San Mauro Cilento subendo l'ennesimo TSO. Subito dopo l'ingresso in ospedale viene legato con delle fascette ai polsi e alle caviglie mentre dorme. Franco si risveglia così in un incubo. Era stato ricoverato il 31 luglio 2009 e la mattina del 4 agosto la sorella di Franco riceve una telefonata dall'ospedale. State con noi.
La mattina, verso le 8, mi chiama il sindaco di Castelnuovo, e che poi è un medico dell'ospedale, un neurologo, e mi chiama e dice: Caterina, Franco non è più con noi. Non avevo capito quello mi voleva dire questa cosa, e quindi a quel punto non ho capito più niente, me ne sono scappata e sono andata da mamma. Sono andata lì e mamma ha detto, e io ho detto: mamma, Franco non sta bene. E lei ha detto: dobbiamo andare a vedere che cosa è successo.
La mattina del 4 agosto 2009 Franco viene trovato morto, ancora legato, al letto in cui è rimasto dal 31 luglio, per più di 80 ore. La prima cosa che fanno i medici quando si rendono conto che Franco è morto è rimuovere la contenzione e solo dopo provano a rianimarlo. Come da prassi, i sanitari eseguono un elettrocardiogramma che decreta ufficialmente la morte dell'uomo. Dopodiché, dall'ospedale avvisano una delle sorelle di Franco, Caterina, madre di Grazia Serra. Una volta appresa la terribile notizia della morte dell'adorato fratello Franco, Caterina si dirige così subito in ospedale per cercare di capire il motivo del decesso del fratello.
Allora ero all'obitorio e stavo pensando ad alta voce che cosa poteva essere successo che aveva portato alla morte. Cioè, com'è morto? Che è successo? E questa persona mi passa, io lo stavo dicendo ad alta voce, e lui mi ha detto: ma guarda che lì ci sono le telecamere in quel reparto. E allora io ho preso il telefono, ho chiamato mia cugina, ho detto: lì ci sono le telecamere, possiamo sapere che è successo. Ma non perché pensavo che era successo chissà che cosa, era una cosa mia, dico: si sarà sentito male, dalla telecamera si vedrà, dal filmato si vedrà. E lei mi ha detto: manda Grazia a chiedere per queste registrazioni. Lei è andata, però hanno detto che era complicato, che sarebbe dovuta andare il giorno dopo, perché poi si era fatto comunque tardi. E poi che cosa è successo? Che mi hanno detto che una persona che lavorava in ospedale mi ha detto: stanotte è successo un caos, perché sono arrivati i carabinieri e hanno sequestrato tutte le cartelle cliniche e le videoregistrazioni, perché non so se quest'ordine era partito dal procuratore Rotondo attraverso il capitano dei carabinieri, ma comunque venne tutto sequestrato quella notte.
Fortunatamente.
Non avremmo mai saputo niente. Anche a me, sinceramente, se mi avessero raccontato questo non ci avrei creduto, perché era troppo una cosa esagerata dopo tutto quello che è uscito. Io quel video non l'ho mai voluto vedere.
Anche Giuseppe Galzerano, un caro amico di Franco Mastrogiovanni e una persona molto vicina ancora oggi alla sua famiglia, racconta di come è venuto a conoscenza della morte dell'uomo.
Quel giorno, il 4 agosto, nel pomeriggio uscì per fare un servizio e vidi nella bacheca un nuovo manifesto funerario e vidi il suo nome, cioè vidi Francesco Mastrogiovanni. La cosa mi sorprese, più avanti c'era un'altra bacheca, mi fermai e vidi che c'era il nome della madre. Io avevo pensato a un'altra persona, una persona anziana, però poi vidi il nome della madre, delle sorelle, e dico: ma è che gli è successo? Andai immediatamente in ospedale e io, quando andai in ospedale, notai, però non dissi nulla, notai che vicino alle mani c'era del sangue e c'erano delle ferite. La cosa mi sembrò molto strana. E venne un medico che io conoscevo e gli chiesi insomma, come mai queste ferite e questo sangue? E lui mi disse: Peppino, non preoccuparti, è un fatto normale.
Cos'è questo sangue e cosa sono queste ferite? Nel frattempo, anche il resto della famiglia e dei conoscenti di Franco scoprono della morte dell'uomo. Grazia Serra rimane sconvolta dalla notizia della morte dello zio. Oltre al dolore per la perdita di un familiare a cui era molto legata, Grazia non può non pensare che era stata in ospedale solo il giorno prima per vedere lo zio. Non l'avevano fatta entrare e anzi, il medico che aveva incontrato le aveva detto che Franco riposava serenamente. Grazia poi non può fare a meno di chiedersi come potesse essere morto suo zio. A parte la presunta aggressività verbale e il presunto incidente in auto della sera precedente, Franco era un uomo che stava fisicamente bene. Cos'era successo in quel reparto, in quelle tragiche 87 ore? Anche Grazia Serra ci parla dei segni strani notati da Giuseppe Galzerano.
Noi dobbiamo ringraziare il medico legale, perché il medico legale che doveva procedere con l'autopsia si è accorto che c'erano dei segni strani sul corpo. A quel punto ha bloccato, non ha eseguito l'autopsia, ma ha segnalato che c'era qualcosa di strano, c'erano dei segni sospetti sul corpo. A quel punto è partito tutto l'iter processuale. A quel punto il corpo di mio zio è stato messo sotto sequestro, la stanza anche dove era ricoverato mio zio, e da lì è iniziato tutto. Quindi non c'è stata una denuncia della famiglia, ma è stato il medico legale che si è accorto che c'era qualcosa di strano.
Le telecamere che hanno ripreso tutte le 87 ore di ricovero dell'uomo erano programmate per sovrascrivere nuove registrazioni ogni 7 giorni. Per iniziativa del magistrato Francesco Rotondo, che segue le prime indagini dopo la morte di Franco Mastrogiovanni, quelle registrazioni vengono sequestrate e questo impedisce che vengano cancellate. Grazie alla decisione del dottor Rotondo, le ultime 87 ore di vita di Franco Mastrogiovanni non finiscono nell'oblio, ma rimangono a disposizione di inquirenti e familiari, che possono cercare di capire cosa è successo all'uomo e spiegare quei segni strani sui polsi e sulle caviglie.
Io lo dico sempre, non mi hanno fatto vedere mio zio da vivo, ma io l'ho rivisto vivo dopo la sua morte, e da lì si è aperto un mondo per me sconosciuto, e io non ho mai avuto la possibilità, vorrei tanto, sono passati 15 anni e ancora non mi è successo, di rivedere negli occhi quel medico che incontrai quel giorno, che mi disse che mio zio stava riposando serenamente. Anche questa è una risposta che non ho mai avuto. Con quale coraggio ha potuto dirmi quella cosa? E questo è il mio più grande rimorso.
Measuring cups, and we'll play a new game. Come to the front of the class, and we'll measure your brain. We'll give you a complex, and we'll give it a name. Get out your measuring cups, and we'll play a new game. Can't have the cream when the crop and the cream are the same. Liquid gas, no more than the glass will contain.
Lui è Andrew Bird, che canta Measuring Cups. Io ringrazio moltissimo Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che ci permettono di raccontare la storia drammatica, terribile, incredibile di Franco Mastrogiovanni all'interno del loro podcast Come una marea. Parlando di podcast, però, prima di salutarvi, ci tengo a invitarvi a un evento che si terrà lunedì prossimo. Siamo, diciamo, un po' in volata, un po' in corsa, quindi vi invito caldamente a venire. È un evento che si chiama 24 ore podcast live, che si tiene al MUDEC di Milano, in via Tortona, quindi se siete a Milano o siete in zona milanese vi consiglio di venire. Comincia alle 17, ripeto, lunedì 30 alle 17, l'ingresso è gratuito, basta che vi iscriviate sul sito di Radio 24, quindi potete entrare gratuitamente, vedere una serie di podcaster che fa delle cose, vi racconta delle cose riferite al loro podcast. E da parte mia invece ci sarà una puntata, un episodio live di Don't Tell My Mom, se siete ascoltatori del nostro podcast sapete di cosa parlo, in cui dei podcaster racconteranno la loro esperienza personale, il loro Don't Tell My My Mom, riferito al loro lavoro del fare i podcast. Quindi ci vediamo lunedì 30 settembre alle 17 al Mudec di Milano per 24 ore podcast live. Grazie ancora ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!